Ho visto cose.
Il libro di Giulia Siviero, Fare Femminismo, pubblicato per Nottetempo nel 2024, più che un saggio tradizionale, è un viaggio attraverso le pratiche politiche femministe passate e presenti che hanno preso forma nel tempo. Un libro che si presenta da una parte come uno strumento di lotta, ma anche come un invito a inventare nuove forme di resistenza, appunto, e a condividerle. E Giulia Siviero presenterà il suo libro domani sera, quindi giovedì 5 di giugno, al Cambetto Luganese, e abbiamo il piacere di averla collegata con noi. Buonasera e ben ritrovata, Giulia Siviero.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie.
Allora, ricordo che tra l'altro lei era stata proprio anche mia ospite in un Moby Dick intitolato proprio La rabbia delle donne. Con lei c'era Laura Schettini, Simona Feci, che tra l'altro lei è autrice di L'acquetta di Giulia, moglie avvelenatrice, mariti violenti a Roma nel 600, Simona Feci, una puntata del 12 di ottobre che trovate sul sito, sul nostro sito di Rete2, Moby Dick, appunto, che parla comunque di rabbia delle donne. E dicevamo, Giulia Siviero, lei è giornalista, scrive per Il Post e anche altri giornali, fra cui Internazionale e Il Manifesto, e si occupa di questioni di generi, e il suo libro Fare Femminismo esplora il femminismo attraverso una prospettiva che sia storica che contemporanea e mette in luce le battaglie delle donne per i diritti civili e politici. E lei in questo suo libro parla del ruolo della rabbia, appunto, nel femminismo contemporaneo. C'è un capitolo, il capitolo quinto, che si intitola Esibire corpi come materia infiammabile, dove lei scrive che, insomma, le faccio una piccola citazione, a pagina 121 dice: un corpo nudo alle proprie condizioni si trasforma immediatamente da simulacro di debolezza a simbolo di potenza, si sottrae al proprio destino e diviene arma e amuleto, strumento di resistenza e di ribellione, emette paura. Quindi il corpo nudo delle donne che può esprimere rabbia, può mettere paura. Cominciamo da questo concetto.
Sì, e rovescia anche i canoni dominanti che vogliono il corpo femminile come passivo, come impotente, oppure dall'altra parte che vedono il corpo nudo letto solamente attraverso gli occhi dei maschi, e quindi il corpo nudo diventa qualcosa di seducente. Invece, come ci ha insegnato tra l'altro Gisèle Pelicot, la donna stuprata da decine di uomini con l'aiuto del marito in Francia, c'è stato un processo molto seguito, sì. Pelicot ha pronunciato questa frase: la vergogna deve cambiare lato. Di fatto ci sono delle pratiche in alcuni paesi del mondo, io ho raccontato pratiche che arrivano dalla Nigeria e da altri paesi dell'Africa, in cui appunto snudarsi, e quindi mettersi a nudo da parte delle donne, ma appunto alle loro condizioni, viene utilizzata proprio come leva politica, ricorda di fatto agli uomini da dove vengono e agisce un grandissimo potere.
E nel libro lei raccoglie anche delle pratiche molto diverse, no? Sia per contesto geografico ma anche storico e politico. Ecco, cosa l'ha guidata nella narrazione, appunto, che non è cronologica, no? Ma insomma sembra come una narrazione affettiva, potremmo dire così, forse.
Sì, in un certo senso è vero, io ho accostato storie che conoscevo ad altre che sono andata a cercare, cercando di tenere un po' il filo del pensiero e quindi di tenere un po' una cornice teorica, e ho scelto le storie in base, diciamo, a delle pratiche ombrello che sono la presa di parola, il fare da sé, il disertare, poi appunto le azioni radicali e dirette, l'esibizione dei corpi, l'occupazione degli spazi. Avevo desiderio di lavorare sulle pratiche dalle suffragiste, quindi ai giorni nostri, proprio perché ci troviamo oggi forse di fronte a un femminismo che invece è fatto molto di slogan, passa attraverso i social, ma non viene appunto incorporato e vissuto negli spazi attraverso delle relazioni politiche. Quindi mi sembrava politicamente significativo rimemorare quello che hanno creato i movimenti femministi più radicali.
E lei scrive che il suo libro non è esaustivo, no? Che mancano molte storie, che però può essere un punto di partenza per continuare a scrivere insieme anche queste storie, no? Ecco, e secondo lei, Giulia Siviero, a chi è rivolto oggi questo invito a fare femminismo, e che cosa significa raccogliere questa memoria femminista in un'epoca che comunque è un'epoca che non vuole ricordare, e penso tantomeno, no, quello che riguarda tutta la storia del femminismo?
Penso che oggi fare femminismo abbia, diciamo, come obiettivo generale forse quello che aveva un tempo la politica delle donne, proprio radicalmente altra rispetto alla politica intesa come governo dell'esistente. Quindi non è uno spazio in cui si condiziona la libertà, ma uno spazio creativo in cui ci si prende cura delle condizioni affinché la libertà ci sia per tutte e per tutti. La questione della memoria per me è fondamentale, la chiudo. Chiudo il libro proprio con la storia delle madres che hanno risignificato il concetto di memoria, spiegando che la memoria deve avere una funzione creativa, quindi non deve essere una memoria che si fa in un monumento che celebra i morti, ma che resta anzi viva, dinamica, che quindi sa rendere fecondo il passato e che non si ripiega in qualche modo su se stessa. Ed è per questo che penso sia importante raccontare i femminismi attraverso la genealogia dei femminismi, in cui appunto le lotte, le parole del passato ci arrivano per essere rimesse al mondo anche oggi.
E nel suo libro lei mostra anche delle contraddizioni, no? Delle conflittualità che sono presenti in fondo nei vari movimenti femministi nel corso della storia. E quindi non c'è un'unità astratta nella lotta femminista, possiamo dire così, quindi né nella lotta femminista
Certo.
né nella rabbia, nel manifestarsi della rabbia femminista. È una contraddizione questa o lei poi come la
No,
giudica?
non è una contraddizione, i femminismi sono tantissimi, nascono forse diciamo da una radice comune che è il riconoscimento di un'oppressione, no? Nascere, venire al mondo come donne invece che uomini comporta una serie di oppressioni e discriminazioni, però poi prendono strade molto diverse, hanno obiettivi anche molto diversi e la radicalità è una di quelle questioni che proprio ha diviso storicamente i femminismi tra di loro. Da una parte ci sono femminismi pacificati che pensano che appunto in qualche modo il sistema patriarcale si possa perfezionare, appartenga al passato e quindi scelgono pratiche che hanno a che fare con la rivendicazione dei diritti, con la mediazione con le istituzioni, con le quote rosa, l'occupazione di spazi. E dall'altra parte ci sono invece femminismi che pensano che tutto debba essere trasformato. E poiché in qualche modo spesso l'esclusione e l'oppressione delle donne sono qualcosa di consentito dalla struttura sociale in cui viviamo, pensano che le pratiche debbano essere appunto più radicali e superare a volte anche i termini della legalità.
E il titolo del libro lo ricordiamo, no? Fare e femminismo, quindi l'accento è messo anche sul fare e che cosa possiamo considerare come risorse utili, no? Per costruire un femminismo che sia quindi assertivo, forse più assertivo, no? Per esempio ci sono altre risorse oltre la rabbia naturalmente la rabbia delle donne, la rabbia contro tutte le ingiustizie, insomma.
Sì, che è una rabbia però che non è l'espressione, diciamo, semplicemente di uno stato emotivo. La rabbia diventa all'interno del femminismo una leva politica, quindi si tratta di una rabbia in qualche modo razionale, no? Che funziona in qualche modo da spinta. Le pratiche che io racconto, alcune forse non sono recuperabili oggi, per esempio quella del separatismo, che però è stato storicamente fondamentale per i femminismi, ma che forse oggi viene superato dai femminismi che ci arrivano dal Sud America, che sono secondo me i più potenti in questo momento e che praticano invece l'intersezionalità, quindi l'alleanza con tantissime altre soggettività. Altre pratiche fondamentali oggi purtroppo tornano ad essere quelle dell'autogestione, così tanto praticata negli anni 70, soprattutto sulla questione dell'aborto, della salute delle donne e che sta tornando prepotentemente non solo nei paesi dove l'aborto è vietato, ma anche in quei paesi dove l'aborto era legale fino a qualche tempo fa ed ora diventa invece molto difficile. Ecco, i femminismi contengono una cassetta degli attrezzi dove possiamo andare a pescare per affrontare le questioni di oggi.
E secondo lei, in conclusione, Giulia Siviero, quindi la lotta femminista che comprende naturalmente anche la rabbia, è giusto che sia ancora che queste due cose, insomma, siano ancora collegate, rabbia e lotta femminista, oppure ci sono e si devono trovare altri canali oggi?
Ora, rabbia, non vuol dire violenza, i femminismi
Certo.
non hanno mai ucciso
No,
nessuno, questa cosa,
certo.
insomma, ricordiamolo, però io penso che serva di nuovo un'educazione alla conflittualità, serva, come dire, avere un arsenale di risposte pronte quando alcune proteste, oggi in Italia è passato il decreto sicurezza. Quindi, insomma, penso che sia necessario appunto avere le risposte a chi accusa anche le forme di protesta, appunto, diciamo, un po' più conflittuali, ecco, e cerca di criminalizzarle. E penso che la speranza che le cose cambino effettivamente vada sostituita con la forza necessaria a cambiarle.
Quindi serve un'educazione alla conflittualità anche nel femminismo, non solo naturalmente, non solo,
Certo.
però potrebbe certamente essere anche una modalità molto utile. Allora, cosa dire?
Dal conflitto si esce tutte trasformate, no? In qualche modo, non è uno scontro, quindi il conflitto diventa poi positivo per un futuro migliore per tutte e tutti.
Grazie Giulia Siviero. Allora, ricordiamo che lei presenterà il suo libro Fare Femminismo, che è stato pubblicato per Nottetempo a fine del 2024. Lo presenterà domani, quindi domani sarà giovedì 5 di giugno 2025, al Cambetto Luganese, quindi insomma dietro l'Università della Svizzera Italiana, sede di Lugano, alle 20:30. E quindi naturalmente ascoltatrici e ascoltatori sono cordialmente invitati. Grazie Giulia Siviero.
Grazie a voi.